Buongiorno, una buona sera, anzi a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, nel torinese non solo, visto che il segnale uscirà in streaming su altre città grazie all'appoggio di altre radio. Come di consueto abbiamo i nostri 10 minuti e qualcosa di più di ritardo, ma insomma iniziamo e proviamo oggi un esperimento anomalo, mai tentato prima. Questa radio da più di 10 anni racconta interviste, cerca di far passare qualcosa di quello che è il movimento NoTav contro sostanzialmente la censura e il silenzio mediatico che lo circonda. Siamo riusciti a essere in certi momenti uno strumento utile a questo movimento. Questo movimento è stato forse una delle cose migliori che la radio ha fatto nei suoi 20 anni di storia. Oggi vorremmo tentare questo esperimento, una radioassemblea, a partire da interventi e poi discussioni da dentro il movimento NoTav, da uno dei suoi luoghi, diciamo così, di aggregazione, come la credenza di Bussoleno, e poi interagire con i nostri ascoltatori, ascoltatrici, con chi ci segue anche in rete, in un dibattito che ci auguriamo insomma proficuo.
E insomma, come diceva Gianluca, proveremo a porci come strumento anche di stimolo al dibattito qui in valle. Vi ricordiamo che il nostro segnale verrà rimandato da Radio Onda Rossa nell'etere romano sugli 87.9 e da Radio Onda d'Urto, diciamo la frequenza principale è il 99.6 per Brescia e provincia, e poi sul sito radioondadurto.org potete trovare tutti gli altri contatti per seguire via etere. Ricordiamo le pagine Facebook, la pagina Facebook di Radio Blackout per interagire, così come la pagina Twitter, l'hashtag da seguire Valle in Radio, e ricordiamo anche che c'è una chat line, potete seguire il link dai contatti della home page di radioblackout.org, e vi ricordiamo il numero di telefono, che è quello consueto di Radio NoTav, 334-88-25-117, e insomma il dibattito è aperto.
Sì, abbiamo pensato una prima parte di questa radioassemblea con delle relazioni un po', diciamo così, strutturate. Chiediamo ai primi e alle prime che parleranno di cercare di stare nei 5 minuti a testa. Partiamo un po' dal fare il punto di quella che è la situazione del cantiere, a che punto è questo cantiere, a che punto sono i lavori, visto che appunto è una trasmissione che va anche al di là dei confini della valle e tanti e tante vogliono essere un po' aggiornati.
Sì, diciamo che a Gabriella, che frequenta molto la Clarea, chiediamo più un tratto anche impressionistico, no? Cosa vedi nei tuoi frequenti giri da quelle parti?
Io direi intanto buonasera, ciao a tutti. Mi viene da dire dalla Clarea, perché in effetti ci siamo perché siamo un gruppo di persone che tutti i giorni ci vanno, ma questo è da 2 anni ormai a questa parte, la strada è piuttosto ormai tracciata in questo sentiero. In questi 2 anni che cosa abbiamo visto e che cosa tutta la nostra gente ha visto? Ha visto trasformare un bosco, una parte molto bella della nostra valle, trasformarsi lentamente e brutalmente in tutt'altra cosa, in un cantiere, perché prima è stato un primo rodere una parte di quello che era il bosco, ma soprattutto di quello che era la nostra storia antica, perché era la storia di 6-7 mila anni fa. Questa è stata praticamente pestata, ormai non se ne parla più del museo archeologico o in maniera assolutamente così fantasiosa, perché molto di tutto questo non c'è più. Quindi una prima parte di questa nostra clarea è stata immediatamente distrutta, ma con questa distruzione a quelli che erano gli abitanti d'allora, di moltissimi anni fa, c'è stata questa prima grande battitura, io lo chiamo, di quelle che sono le persone della nostra valle, non solo, che sono venute per dire no, non siamo d'accordo per questa cosa. Di qua è iniziata questa storia che sta andando avanti, ed è una storia molto complicata, molto difficile, molto dolorosa per chi comunque la sta osservando tutti i giorni. Perché? Perché qui regolarmente tutti i giorni non si bada a quello che la popolazione e le persone stanno dicendo, che è inutile, che non serve, che è costosa, e si continua ad andare avanti a buttar cemento, perché quello che si fa regolarmente è soprattutto il buttar cemento e buttar fumo negli occhi alla gente e buttare le casse dello Stato per aria. Perché gli operai noi li vediamo tutti i giorni girare a numeri, ma soprattutto li vediamo attraversare questo campo di cemento, mentre prima era un bosco splendido di castagni di 260 anni fa, e queste persone le vediamo camminare, le vediamo spostare le terre, che per noi vuol dire una cosa ben chiara, spostare le terre in Italia, e quindi vale la pena di sottolinearlo. Vediamo giocare nel fango in questi giorni perché ha nevicato e quindi c'è acqua dappertutto, fango dappertutto, e vediamo quest'idea di galleria che sta cominciando, non sappiamo come, perché è una galleria di terra, di piccole pietre, soprattutto di fango, che veramente fa un po' paura anche immaginare poi di andarci dentro. Che dire, noi in questi due anni di camminate abbiamo però visto tantissima gente da tutto il mondo arrivare. L'ultimo è stato un avvocato, che è un deputato guatemalteco, che è arrivato l'altro giorno, ma ci sono giornalisti, camera, ci sono medici, ci sono persone delle varie disgrazie del nostro mondo, che lì si ritrovano, li guardano e lì cercano di capire che cosa si può fare tutti quanti insieme, e noi sappiamo che insieme potremo fare molto per quello che è il cambio di quest'aria malsana che ormai sta rovinando il nostro mondo, perché noi dobbiamo salvare un mondo intero a questo punto. Questa è la storia ormai del TAV in Valle di Susa, che non è più una storia di un treno, ma una storia di un mondo che vuole cambiare indirizzo, che vuole cambiare priorità, che vuole dare di nuovo posto a quello che è l'ambiente, a quello che è la persona, mentre invece ora quello che la persona l'ha negato, perché là comunque c'è un reticolato, ci sono delle reti che sono reti israeliane, c'è un mondo in guerra oltre queste reti che difende un mondo che sta dicendo che è là per lavorare, e che in effetti non sappiamo bene di che sapore sia il pane che loro stanno mangiando, e non sappiamo bene che ci facciano dei soldati all'interno di queste reti. Ci stiamo proprio chiedendo in effetti gli umani là dove sono. Questo è il punto grande della storia, gli umani dove se ne sono andati in questa storia. Noi vogliamo riportare il mondo all'umano.
Certo, e smetterla magari di essere trattati come una colonia interna dallo Stato italiano. E chiediamo invece a Mario Cavarnia un punto un po' più tecnico, diciamo, sull'andamento dei lavori e su quanto si sta facendo sotto il profilo giuridico e burocratico.
Ok, sì, a parte tutto quello che l'immagine è terribile, però non bisogna impressionarsi. Un cantiere vale per quello che produce, e questo produce sì e no mezzo metro al giorno, che era molto poco anche 150 anni fa. Quindi sì, è un cantiere attualmente incompleto, che sta lavorando anche se non ha completato le vasche di depurazione, anche se non in regola per niente, regolarità ci sono tutte. È un cantiere che sembra molto grande, perché ha rubato delle aree che dovrebbe dare via, era proprio rubate, quelle lì non c'è nessun diritto di occupazione, ma se hai degli amici in altissimo loco puoi fare anche quello, basta, visto che sarebbero poi loro che dovrebbero, quelli che ti giudicano, che peraltro invece non occupa delle aree che dovrebbe, in questo senso, sta scavando sotto una frana storica che ai tempi d'autostrada era stata ipermonitorata e che c'è una prescrizione del governo che condiziona l'approvazione del progetto al fatto di monitorarla, consolidarla dove tutto. Questi stanno scavando sotto una frana senza alcune precauzioni. Questo è una cosa criminale, ma una cosa, dico, sono criminali quelli che lo stanno ordinando, lo dico francamente e mi firmo sotto, perché è di una pericolosità assoluta, oltre che una illegalità assoluta, e non so come fanno gli organi preposti a ignorarlo. Per il resto, sì, certo, è un cantiere totalmente illegale, perché non era assolutamente discutibile l'appalto che è stato dato trasferendo da un'altra parte, è illegale tutte le procedure. Cioè, possiamo chiedersi che cos'è che potrebbe andare, non so, forse la fornitura elettrica, forse i gabinetti chimici, ecco, quelle due cose lì probabilmente sono giuste, per il resto ci sarebbe da discutere se c'è qualcosa. Noi stiamo facendo tutte le iniziative del caso e un po' per volta cerchiamo di risicchiarlo. È ovvio che con lo stato attuale non si riesce di punta a ottenere dei risultati forti, però un po' per volta stiamo risucchiando. Abbiamo 7 iniziative intorno, adesso stiamo agendo come abbiamo fatto per le recensioni, cioè agendo dal basso, non potendo colpire direttamente loro, agiamo verso quelli che ne condividono, ma loro malgrado, la responsabilità. In questo senso è un'azione che abbiamo fatto proprio, presenteremo domani, sulla mancanza di analisi, sulla presenza di amianto per la collina Morenica, e andiamo direttamente a colpire la Commissione di Roma. Per il resto non mi ricordo più che cosa volevo dirvi, e quindi va bene così.
Va bene così, ringraziamo intanto Mario e Gabriella, che sono stati anche precisissimi nei tempi, ponendo già alcune questioni che magari riprenderemo dopo nella seconda parte più di discussione. Diceva Gabriella, si tratta di salvare un mondo intero, questa è una affermazione forte ma interessante, e dal discorso di Cavagna riteniamo anche questo, cioè quello che è un po' un moloch dell'iperproduttività dimostra un grande livello di improduttività e costi altissimi, oltre agli aspetti, diciamo, che lui enunciava, dell'illegalità del cantiere e poi della pericolosità effettiva dal punto di vista ambientale. Ora vorremmo invece passare un po'...
Sì, scusami Gianluca, quanto anche lo spreco sia un pilastro del modello di produzione attuale, che è un fatto fondamentale.
Adesso volevamo un po' iniziare a entrare in direzione, insomma, della giornata di sabato, di questa manifestazione che ovviamente cade in un momento, in una fase particolare della storia del movimento NOTAV. Prima di discutere di tutto questo vorremmo un po' avere qualche ragguaglio su come sarà, su come è stata costruita questa manifestazione, visto che nelle settimane di avvicinamento ha visto, diciamo, un ritorno a una pratica che il movimento faceva dall'inizio, delle assemblee paese per paese. Quindi ci vorremmo far raccontare un po' questo percorso da Maurizio Piccioni.
E anche Maurizio, il perché di un ritorno a un percorso che sembrava già battuto, un capitolo che sembrava chiuso, invece a un certo punto il movimento sceglie di tornare nei paesi, paese per paese, e riaffrontare il nodo territoriale.
Ma due motivi principali. Uno, perché non si deve mai dare nulla per scontato, e non è che se per 20 anni insisti su una tua idea e dopo è sicuro che quell'idea è passata, anche perché, come possiamo vedere, ogni giorno le cose cambiano, sono in evoluzione, e pertanto bisogna continuare a spiegare i motivi di questa opposizione con tutti i cambiamenti che appunto dicevo. L'altra è sicuramente che negli ultimi tempi è mancato un po' di protagonismo da parte dei comitati paesani. Ci si è, come dire, un po' incagliati all'interno del coordinamento, essendo quello il luogo decisionale, e ci siamo resi conto che c'era uno scollamento con la popolazione della valle, e questo sicuramente non portava ad avere un'idea, un polso della situazione di quello che capitava in valle. Per ovviare questo abbiamo deciso di mettere in campo veramente uno sforzo non da poco, che è stato quello di organizzare una 15ina di assemblee nel giro di un mese, quindi stiamo parlando dal 15 febbraio all'incirca il 15 marzo, a partire da Casellette fino ad arrivare a Ulx, quindi attraversando tutta la valle, e abbiamo deciso, e questo secondo me è un valore aggiunto a quello che abbiamo fatto, di non fare un'assemblea con i soliti esperti o con le solite facce note del movimento NOTAV, ma di rendere protagonisti i comitati di paese, con le persone di paese che spesso partecipano, ma spesso volte sono più timide nel voler esprimere le proprie opinioni. Ora, non in tutti i paesi questo è avvenuto, sottolineiamo, ma nella maggior parte dei casi sì. Nella maggior parte dei casi ci sono stati dei relatori che sono poi le persone di quello stesso paese, riconosciute dalla popolazione di quel paese, e quindi è un modo anche per creare legami forti all'interno del luogo dove si va a fare l'assemblea, e sentirsi parte di una comunità, anche se poi alla fine la Valle di Susa è una valle piccola dove tutti ci si conosce, ma questo è un passaggio in più. E l'altro dato che vorrei portare invece come un altro punto importante è che Alcune di queste assemblee sono state gestite da persone molto giovani, mi riferisco per esempio all'assemblea di Villardora, che in contemporanea a quella di Sant'Ambrogio ha visto 150 persone a Villardora e 100 a Sant'Ambrogio, due paesi limitrofi, nella stessa sera. Quindi questo anche per spiegare il grado di coinvolgimento dei paesi su queste assemblee, ed era gestita da ragazzi intorno ai 30 anni. A Chiusa di San Michele siamo arrivati addirittura a far parlare come relatori un ragazzo di 17 anni che ha spiegato quali sono i problemi della scuola e perché lui è cresciuto, è stato un intervento molto sentito e applaudito, perché lui raccontava appunto che lui è cresciuto in questa valle da quando era piccolo, adesso ne ha 17, quindi la storia è più lunga della sua vita, la nostra storia del movimento notare più lunga della sua vita, e adesso si sente protagonista di questa lotta ed era a parlare e invitare la popolazione del suo paese a venire in piazza il 23. Ecco, questi sono secondo me i punti di forza del nostro movimento, la nostra spina dorsale, è quello che ci fa guardare al futuro sempre in modo ottimistico. Quando una lotta è così radicata in un luogo territorialmente partecipata dalla popolazione, dove c'è una popolazione che viene da dire tra virgolette veramente di militanti, ma è un'intera popolazione. Ora, quando ci si è di fronte a questo tipo di opposizione, io credo che ci sia poco da fare, nel senso che noi siamo destinati a continuare a resistere, siamo destinati anche a vincere. Il 23 sarà un altro passaggio fondamentale. Tutte queste assemblee, chiaramente non l'ho detto ma è scontato, portano alla manifestazione di sabato. Io sono molto fiducioso su quei numeri su sabato, proprio per aver seguito le assemblee una a una e visto la partecipazione, sono molto fiducioso e penso che quello sarà un altro punto e mattone fondamentale in questa storia che ci avvicinerà al momento in cui veramente metteranno da parte questo inutile e improbabile progetto.
Va bene Maurizio, ti ringraziamo sia per la brevità sia per averci restituito la realtà di una comunità come quella valsusina, che si è riconosciuta comunità dentro una lotta, e di tanti ragazzi giovani cresciuti dentro un movimento che non era all'inizio un dato scontato. Per chi segue questo movimento da molti anni si ricorderà una partecipazione piuttosto attempata nelle prime fasi, nelle prime battute di questo movimento, quando oggi invece il dato dei giovani è uno dei dati più importanti e più vitali, e che sono la speranza di questo movimento. Passeremo adesso la parola a Sandro Plano, ancora presidente della comunità montana Valle di Susa e Val Sangone, per raccontarci quello che è stato invece il percorso istituzionale, percorso faticoso che però riesce comunque alla fine a tenere insieme alcuni pezzi delle amministrazioni della Valle di Susa.
Grazie, io vi ringrazio per l'invito, perché credo che sia anche necessario fare un po' di chiarezza su quelli che sono i rapporti fra amministratore, movimento e la politica. Una delle critiche che mi hanno rivolto con maggiore frequenza in tutti questi anni è: tu rappresenti una comunità montana o sei un amministratore di una valle che comunque in Parlamento non ha alcun tipo di voce, nel senso che fino a poco tempo fa sui 600 e fischi deputati e 300 e fischi senatori non ce n'era uno che fosse perplesso o, per non dire, contrario a quest'opera. Quindi il fatto di avere comunque un ruolo istituzionale, per me istituzionale politico, era pesantissimo, nel senso che io, come Carla Mattioli, come Archinà, come diversi altri sindaci della Valle di Susa, iscritti a un partito, siamo stati fatti oggetto di pressioni fortissime per cambiare idea o cambiare partito. Ci sono anche riusciti nel caso di Carla Mattioli, che è stata espulsa per motivi di, secondo loro, di scarsa partecipazione al finanziamento del PD. la necessità quindi di coalizzare quelle che erano le tre gambe del movimento che abbiamo sempre detto, cioè la gamba del movimento stesso, della tecnica e della politica e dell'amministrazione, era una questione che ormai aleggiava da tempo, nel senso che abbiamo sempre avuto rapporti alterni di fiducia, di sfiducia, di contrasto, ma alla fine quello che era il filo comune, cioè il dire che vogliamo difendere la nostra valle da un treno ad alta velocità e non solo da un treno ad alta velocità, ma da tutto quello che può essere la compromissione del territorio, è un modello di sviluppo che ormai non vediamo i mesi o gli anni contati. Questo era sempre stato un collante molto forte fra di noi. Ci siamo anche detti negli incontri che avevamo fatto col movimento organizzativi per questa manifestazione: rinviamo a dopo le elezioni per capire com'è il quadro e per eventuale fare delle forme di pressione sul nuovo governo. In realtà adesso il quadro politico è completamente mutato. L'ingresso del Movimento 5 Stelle, l'ingresso di altre o perlomeno anche di altre forze politiche che si sono schierati apertamente contro il treno ad alta velocità ha cambiato radicalmente il quadro politico. Non abbiamo ancora vinto, però partiamo e parliamo con dei presupposti diversi. Il manifesto che avevamo fatto, che avevamo concordato insieme, credo che sia indicativo di quello che ci proponiamo, no, almeno noi amministratori. Se ve lo ricordate, è un sì formato con la S dal percorso della vita dell'uomo, dalla nascita alla vecchiaia. Il sì che è formato da energia ecosostenibile, da scuole, da tutela dei torrenti, e il no a quelle grandi forme di spesa che sono il ponte di Messina, i sommergibili, gli F-35 e il nostro treno ad alta velocità. Cioè, in un momento dove siamo con le pezze al culo, veramente con le pezze al culo, non riusciamo a pagare gli stipendi, tutto quello che riescono a partorire sono iniziative di questo genere. Allora, la necessità di un ripensamento di priorità di queste spese credo che sia nella mission, per usare un termine inglese, di tutti gli amministratori, cioè cerchiamo di pagare gli stipendi, cerchiamo di mantenere i servizi dagli asili nido agli interventi sull'aspetto idrogeologico piuttosto che spendere miliardi in queste cose che sono, e lo dicono ormai tutti, perfettamente inutili. Si parla di aerei che le buscano dai vecchi MIG o che si incendiano con i fulmini, quindi non sappiamo neanche a chi far la guerra e probabilmente i nostri nemici più vicini sono più scalcinati di noi, quindi credo che si debba pensare a degli aspetti di tipo completamente diversi. Sabato faremo, noi amministratori incontreremo i politici o chi fa politica a Bussoleno nella sala consigliare alle 10:30, faremo un collegamento Skype con Emiliano, il sindaco di Bari, e probabilmente con De Magistris, sindaco di Napoli, perché sono tutte forze politiche in qualche modo, si stanno veramente ponendo dei problemi, stanno ponendo degli interrogativi sul nuovo modo di fare trasporto, sul nuovo modo di fare collegamento. Se devo chiudere, chiudo.
Purtroppo Sandro, i tempi sono quelli che sono belli serrati. E ringraziamo Sandro Plano per l'intervento, per averci chiarito questo aspetto. E passeremo adesso la parola a Guido Fissore per provare a fare un bilancio. Ormai siamo a quasi 2 anni dallo sgombero della Maddalena, di quella che felicemente è stata chiamata da molti Libera Repubblica della Maddalena. Tante cose sono cambiate nel movimento, tra tutte forse i modi della protesta e l'essere costretti per esserci, per poter dare un segnale. Ricordiamo a tutti che questo non ha mai voluto essere un movimento di testimonianza, ma è un movimento reale che si oppone a un'opera reale. Da quel momento i lavori iniziano e il movimento comincia a riflettere sul suo percorso e a cercare nuovi modi per essere efficace. E ti dico, Guido, lo chiediamo a te perché in qualche modo sei,
simbolico o sintomatico, in quanto racchiudi nella stessa persona tante facce di questo movimento, dall'amministratore, anche se adesso consigliere di minoranza, però amministratore a un valsusino in prima fila, uno che si è sempre speso nelle azioni dirette, voglio dire nel fronteggiare direttamente le questioni e non solo da un punto di vista burocratico, per cui chiedo a te di riuscire a focalizzare questo punto.
Ci provo. Dopo lo sgombero della Maddalena, credo che il movimento si sia trovato di fronte a un grossissimo problema. Da un lato il movimento è rimasto in piedi, anzi in certi momenti è stato capace di radicalizzare il conflitto. Probabilmente noi abbiamo fatto un errore molti di noi hanno forse pensato che si potesse ripetere Venaus 2005. Quindi dopo lo sgombero c'è stato il 3 di luglio quell'assalto al cantiere, quel circondare, quell'assedio alla recinzione aveva forse fatto sperare che si potesse costringerli alla fuga e vincere, come era stato nel 2005 sullo scontro, lo dico così un po' brutale ma quasi fisico. In realtà questo abbiamo visto che non è possibile. Per molto tempo ancora abbiamo continuato a fare questi attacchi alle reti, eccetera. Da un lato c'era la consapevolezza di testimoniare la resistenza del movimento, del dimostrare che non avevamo ceduto, non avremmo ceduto, eccetera. Un pochino forse questa speranza ci ha illusi. Credo che dopo tutti questi mesi, ormai sono quasi 2 anni che la lotta continua, c'è stata una presa di coscienza che questo non è possibile e stiamo forse passando a una fase successiva. E come diceva Sandro, l'anno prima c'è stato un cambiamento anche nel quadro politico generale che credo il movimento abbia contribuito a cambiare, non sono cose piovute dal cielo, ecco. E c'è questa consapevolezza che invece sarà una lotta probabilmente di resistenza lunga, e quindi io credo che ci stiamo attrezzando a una forma di resistenza più lunga, che vuol dire essere consapevoli di questo cambiamento di clima. C'è stato un attacco molto duro da parte di vari parti dello Stato nei confronti del movimento. Se pensiamo alla repressione, per esempio, giudiziaria poliziesca, credo siano più di 200 oramai, sono almeno 4 o 5 i processi in corso nei confronti di militanti notav, sono più di 200 le persone colpite da restrizioni della libertà individuale, carcerazioni, criminalizzazione a livello mediatico che è stata fortissima. Nonostante questo, la cosa più bella che io ho visto come reazione è stata la compattezza del movimento, cioè il tentativo anche di creare la frattura tra i buoni e i cattivi, i buoni valligiani, magari ingenui, che si facevano strumentalizzare dalle frange violente. Questo tentativo di divisione non è passato ed è rimasta A questo proposito volevo dire che probabilmente riusciremo a farlo, dato che sono state tolte alcune restrizioni per parecchi imputati del processo, quello dei 52 diciamo cattivi, come dice la stampa, il processo dell'Aula Bunker, riusciremo a fare uno spezzone con molti imputati che avevano qui era interdetto l'accesso alla Valle di Susa, quindi durante il corteo ci sarà uno spezzone dietro lo striscione La Valle non si arresta. Ci saranno parecchi che sono mesi o quasi anni oramai che non potevano più venire in valle, e questo potrebbe essere anche un segnale simpatico di tenuta e di risveglio. In questi quasi due anni oramai la reazione alla resistenza si è manifestata in modo molto diverso. Abbiamo continuato il rapporto con l'istituzione, io sono dentro a un comune, non mi sono mai sentito isolato anche dentro alle amministrazioni dopo l'arresto e cose del genere, anzi ho sempre trovato solidarietà, e questo è anche un segnale di come il movimento ha tenuto. Abbiamo continuato a fare delle pressioni per rendere complicato l'avanzamento dei lavori, anche se bisogna ammetterlo, i lavori sono andati avanti, però come dire, hanno fatto 50 metri di galleria dopo due anni, e quindi diciamo, la vitalità del movimento è tutta in piedi, e credo che con anche nei confronti del quadro politico che è cambiato abbiamo un percorso che ci vede ancora, come dire, protagonisti e attori non passivi.